Dove stai andando?
A cerca Maria per Roma.
Ed eccoci ad un altro appuntamento con la rubrica dedicata a Roma. Ben trovati da Eliana Storri. Con noi il professor Romolo Augusto Staccioli, al quale diamo il nostro benvenuto.
Salve.
Romolo, grazie per essere con noi. Il tema di oggi sono gli spettacoli, le manifestazioni all'aperto. Sappiamo quanto Roma sia il luogo ideale per eventi all'aperto, musicali, culturali e anche eventi politici, sociali, senza contare poi quanto la nostra città sia così il centro di eventi internazionali, di vertici e così via, ma questa poi è un'altra cosa. Le manifestazioni in piazza spesso riportano la polemica se sia giusto o no per la salvaguardia dei nostri monumenti, per l'integrità del nostro patrimonio architettonico. Andiamo indietro nel tempo, come sempre, con il professor Staccioli, e oggi ci racconterai che gli eventi in piazza a Roma ci sono sempre stati.
L'hai detto, e naturalmente parliamo soprattutto di spettacoli, perché sono quelli ancora oggi che suscitano le maggiori perplessità, anche perché sono quelli che attirano un maggior numero di persone, folle certe volte, e basterebbe pensare, no, a quello che succede. Beh, fra qualche giorno, il 1° maggio, ci sarà il tradizionale concertone del 1° maggio a San Giovanni. Vogliamo, perché io approfitto sempre per queste occasioni per fare delle precisazioni. Tutti dicono che il concerto del 1° maggio e comunque le manifestazioni a San Giovanni si svolgono in Piazza San Giovanni. Manco per niente. Piazza San Giovanni è quella dove c'è l'obelisco, che sta dall'altra parte, la piazza che sta davanti alla cattedrale, dove appunto si svolgono queste manifestazioni, si chiama Piazza di Porta San Giovanni.
Nessuno chiamerebbe,
ecco, nessuno, certo,
il luogo del concerto del 1° maggio, nessuno lo chiamerebbe così. Questo è come Largo di Torre Argentina.
Come Largo di cui pure abbiamo parlato. Però
sì,
insomma, questi sono i nomi veri, quindi tanto vale. E naturalmente c'è una spiegazione. Piazza San Giovanni è quella dove c'era l'obelisco, perché lì c'era tutto, lì c'era l'ingresso principale al Palazzo Papale, lì c'era Marco Aurelio, lì c'era la Lupa, quindi insomma era il luogo dove si amministrava la giustizia, dove si esponevano i condannati, eccetera. Insomma, c'era un significato, e dove non a caso poi fu messo l'obelisco. Il fatto che la facciata della chiesa sia stata poi rivolta dall'altra parte, questo naturalmente dipende, è dipeso dalla disponibilità del terreno, eccetera. Vabbè, torniamo alle nostre manifestazioni, alle nostre feste, non solo appunto a Piazza di Porta San Giovanni, ma anche a Piazza del Popolo, no? Anche Piazza Navona, figuriamoci. Non diciamo poi del Colosseo, perfino sulla piazza del Campidoglio, dove certamente quando un turista che magari ha sognato per tutta la vita di venire a Roma e di vedere i suoi principali monumenti, i suoi luoghi, visti magari tante volte in immagini, in televisione, eccetera, poi si trova in quel gioiello, no? In quel salottino che è Piazza del Campidoglio, e se la trova piena di seggiolette di plastica, beh, non è una gran bella cosa, non è un gran bel vedere.
Cambierebbe se fossero di legno?
No, cambierebbe se non ci fossero per
proprio
niente. Perché quello non è un posto per fare, per mettersi lì seduti sulla... Anche se naturalmente poi uno, quando va lì, magari ascolta un concerto o qualsiasi cosa, sta lì e sta in paradiso. Ma vabbè, questo è un altro discorso. Cioè, è un problema, insomma, certamente. La cosa che basterebbe tenere sempre in attenta considerazione, quello che bisognerebbe tenere in attenta considerazione, è la necessità del rispetto per questi luoghi, della discrezione nella loro occupazione e nella cura della sicurezza dei monumenti, perché poi molte di queste piazze sono monumenti in se stesse, ma poi contengono soprattutto monumenti a volte eccezionali. Basterebbe pensare alla Fontana dei Quattro Fiumi a Piazza Navona, insomma, che qualche volta ha subito dei danni in queste circostanze. Ma anche il Colosseo, quando fanno i mega concerti al Colosseo.
Le vibrazioni.
Le vibrazioni, possibile che non facciano danni? E quindi. Però, come tu dicevi, Per altro verso, gli spettacoli in piazza a Roma ci sono sempre stati, e non solo a Roma.
E non erano i concerti, quindi quali spettacoli?
Non erano i concerti. Per secoli questi spettacoli si sono svolti, peraltro, in quella che era l'unica piazza della città, il Foro, quello che noi chiamiamo il Foro Romano. Lo chiamiamo Foro Romano per distinguerlo da quelli che noi chiamiamo i fori imperiali, sono tutte nostre denominazioni per intenderci, fori imperiali che poi in realtà non furono altro che successivi ampliamenti, no, del Foro, che un tempo per secoli è stato unico. Ebbene, il Foro, che era il centro della vita cittadina, la meta, il luogo di incontro e di ritrovo quotidiano per la maggior parte dei cittadini, questo appunto, il Foro, era anche un luogo per spettacoli.
Ecco, e allora parliamo degli spettacoli. Quali
spettacoli? Ecco, beh, diciamo subito che molti degli eventi che si svolgevano nel Foro, o che comunque avevano... In parte, no? si svolgevano nella piazza del Foro. Molti di questi eventi avevano in se stesso una parte che era già un momento di spettacolo, diciamo. No? Basterebbe pensare alle processioni, alle grandi processioni religiose che scendevano lungo la via sacra e quindi attraversavano la piazza Forense per salire poi sul Campidoglio verso il Tempio di Giove. Beh, una grande processione di per sé è già uno spettacolo, ma pensiamo ai cortei trionfali, forse ancora meglio, no? I cortei trionfali che, oltre alla biga del trionfatore in pompa magna e ai reparti dell'esercito che lo acclamavano e lo prendevano in giro, e beh, poi insomma presentava, che so, il bottino che era stato catturato durante le imprese militari che avevano portato al trionfo, i prigionieri, spesso anche di rango, e prede catturate. Pensiamo che in uno dei trionfi di Cesare fece esibire, no, nel corteo 40 elefanti, che non era una piccola cosa, no, 40 elefanti.
A proposito di vibrazioni,
i quali poi 40 elefanti portavano ciascuno una torcia, una qualche cosa, insomma un braciere, no? E quindi veramente già questa sola parte del corteo fu un grande spettacolo. Teniamo conto anche che i grandi trionfi, i grandi cortei trionfali certe volte duravano più giorni, insomma, voglio dire, erano fatti a più riprese, quindi spettacoli veramente... Poi c'erano anche i funerali di Stato, come li chiameremmo, no? Quelli delle grandi famiglie, e anche quelli passavano attraverso il Foro, anzi nel Foro sostavano, e sulla tribuna dei rostri il defunto veniva issato, veniva messo in piedi in qualche modo come se fosse ancora vivo, e lì il congiunto più vicino ne tesseva l'elogio funebre. E dice: che spettacolo il funerale. Beh no, era uno spettacolo, anche perché gli antichi erano abituati in questi spettacoli a far rappresentare, in questi funerali, a far rappresentare il morto da un attore, da un mimo.
Quindi sì che era uno spettacolo.
Sì, che lo imitava, ma naturalmente lo imitava mettendone in evidenza soprattutto le caratteristiche negative, i difetti, i tic, eccetera, eccetera.
E alla fine si rideva anche.
E quindi era uno spettacolo che ci si rideva, ma che era fatto così, forse per esorcizzare, no, la morte, per far rientrare la morte nei vari capitoli della vita, sia pure l'ultimo capitolo. Qualche volta, sempre nella piazza del Foro, ci furono, chiamiamoli così, ancora spettacoli macabri, come quando venivano esposte nel Foro, magari proprio sulla tribuna dei rostri, le teste mozzate dei proscritti, che poi erano nemici politici. La lotta politica molto spesso nell'antichità, non solo a Roma naturalmente, finiva con l'eliminazione fisica, del nemico o dell'avversario soccombente. La testa di Cicerone, la testa mozzata di Cicerone, fu esposta proprio lì sulla tribuna dei Rostri nel foro. Anzi, eccezionalmente per Cicerone, accanto alla testa furono messe anche le due mani mozzate. Quindi, insomma, spettacoli.
Bella vista.
Certe volte addirittura abbiamo notizia, anche sempre nell'ambito del macabro, abbiamo anche notizia dell'esecuzione di condanne a morte di massa, potremmo dire. Pensiamo per esempio che verso la metà, intorno alla metà del IV secolo avanti Cristo, dopo essere stati fustigati adeguatamente, bello spettacolo anche
un
questo,
un bel evento da piazza,
l'evento, furono decapitati, quindi sgozzati praticamente come fanno i talebani, furono decapitati 358 prigionieri di guerra tarquinesi, durante la guerra appunto fra Roma e Tarquinia, furono lì uccisi nella piazza del Foro. In risposta e come vendetta di quello che prima avevano fatto i tarquiniesi, i quali avevano a loro volta ucciso nella piazza del loro foro a Tarquinia 307 prigionieri romani.
Ma questo
romani.
Creava uno spettacolo, nel senso c'era un pubblico?
C'era un pubblico, perché naturalmente è come quando il pubblico accorreva, no, durante la Rivoluzione Francese, quando si ghigliottinavano nobili, preti e generi diversi, insomma, anche quello era uno spettacolo. No? Ecco, c'erano però... Adesso rispondo a questa tua domanda, a questa tua perplessità. C'erano però anche gli spettacoli veri.
Solo questi macabri.
Non so, perché però, manco a farla apposta, soprattutto in origine...
spettacoli veri, appunto, che cosa intendiamo?
Molto lo dico subito, mi viene da ridere, perché all'origine anche questi, tutto sommato, poi erano legati ai funerali.
E lì ritorniamo.
ai grandi funerali. Questi grandi funerali per molto tempo furono legati a un tipo particolare, chiamiamolo di spettacolo, perché poi tale divenne, no? Anche se cruento, e cioè ai combattimenti dei gladiatori. I combattimenti dei gladiatori nascono proprio in collegamento con i funerali. È una usanza importata a Roma dall'Etruria.
E che collegamento c'è?
Era derivata questa usanza dall'abitudine di uccidere i prigionieri, e ritornano anche qui i prigionieri sulla tomba degli eroi. Vi ricordate, chissà quanti l'abbiamo studiato a scuola, molti, i funerali di Patroclo, no? Indetti da Achille disperato, il quale appunto fece durante i funerali sacrificare proprio una serie di prigionieri di guerra. E questo ora, quando si decise, non sappiamo quando veramente e per opera di chi, ma insomma nel momento in cui si decise che invece di uccidere, diciamo così, semplicemente le vittime, era meglio farle combattere fra di loro e che si uccidessero fra loro, a un certo punto questo diventa spettacolo.
E quindi con il pubblico.
E quindi con il pubblico sempre che assisteva ai funerali. C'era una spiegazione, tu ti domanderai che significato aveva questo, te lo domanderai credo, no? Molti se lo domanderanno.
Te l'ho già chiesto.
C'era una spiegazione, si credeva...
Dici il collegamento fra i combattimenti dei gladiatori,
certo,
e questi funerali.
Perché proprio quei funerali? Perché si credeva, era una credenza di tipo magico diciamo, che il sangue versato, e copiosamente versato, no, in queste occasioni, da parte di persone, di uomini in piena vitalità naturalmente, si credeva che il sangue versato assicurasse in qualche modo una forma di vita al defunto nell'aldilà. Era un'offerta fatta al defunto, il sangue naturalmente. Come elemento vitale. Ecco perché questi combattimenti di gladiatori più antichi avevano il nome, si chiamavano nel loro complesso munera. Munus in latino significa dono, significa offerta. Soltanto dopo gli spettacoli dei gladiatori, chiamiamoli spettacoli dei gladiatori o i combattimenti, si chiameranno ludi, cioè gare. Combattimenti appunto veri e propri. Quando è che furono introdotti a Roma i combattimenti dei gladiatori legati ai funerali, nel, sappiamo l'anno preciso, nel 264 avanti Cristo, quando durante i funerali di uno dei maggiorenti del momento, Decimo Giunio Pera, furono fatte combattere nella piazza del Foro, per l'appunto, tre coppie di gladiatori. Ma già nel 216, per i funerali di Marco Emilio Lepido, le coppie combattenti furono 22 e i combattimenti durarono tre giorni.
Tutti morti.
Beh, insomma.
Più o meno.
Molti morivano, non tutti sempre. Addirittura furono 60 le coppie nel 183 avanti Cristo, quindi si moltiplicavano. Oh, nel 105, sempre avanti Cristo, ci fu la novità, una grossa novità, cioè i murera, no? I combattimenti dei gladiatori si avviarono a diventare, come dicevo, spettacoli veri e propri, cioè ludi, giochi, gare, svincolandosi dalla pratica funeraria. Ecco.
Allora è lo spettacolo vero e proprio, diciamo, no?
Anche se i gladiatori continuarono a combattere anche durante i funerali, ma sempre di più i combattimenti si svincolarono, come dicevo, si staccarono. E come mai? Perché? Beh, perché da quando appunto nel 105 avanti Cristo i consoli di quell'anno, Publio Rutilio Rufo e Caio Mallio, decisero di offrire al popolo uno spettacolo di gladiatori per acquisirne il favore, no? Quindi diventarono un mezzo per ottenere il consenso popolare, eventualmente anche per le elezioni, per le rielezioni alle cariche delle magistrature. E così fu sempre di più. Si davano combattimenti dei gladiatori nel foro, ancora, per celebrare vittorie militari, inaugurazioni di grandi monumenti, perfino per nascite illustri, no? nelle grandi casate. Pensate che Cesare, quando era agli inizi della sua carriera, nell'anno 65 avanti Cristo, ricopriva la carica di edile, fece combattere 320 coppie di gladiatori, e dicono gli autori antichi che sarebbero state molte di più queste coppie se i suoi avversari politici di Cesare, spaventati dal gran numero di armati che Cesare aveva fatto venire, no, per quella circostanza a Roma, gran numero di armati che a un certo punto potevano anche essere rivolti contro di loro, pericolosi, non avessero ottenuto dal Senato una legge che, come si potrebbe dire, contingentava, no, il numero dei gladiatori. Una legge che rimase in vigore, che fu rispettata fino a un certo punto, certamente completamente trascurata durante l'età imperiale. Gli imperatori, i quali rimasero gli unici durante l'età imperiale a poter dare spettacoli di gladiatori, cioè li tolsero all'iniziativa privata, come era stato fino ad allora. Bene, dicevo, gli imperatori fecero il comodo loro. Pensiamo che Traiano, per celebrare la conquista della Dacia, l'odierna Romania, nel 107, stavolta della nostra era, fece combattere per oltre 100 giorni di combattimenti di gladiatori, e fece combattere 10.000 uomini.
Tutti nel foro?
Tutti nel foro.
C'entravano? Un numero così grande?
No, questa volta no. Perché? E qui c'è il cambiamento, no, di scena, potremmo dire. Gli spettacoli di gladiatori, i combattimenti di gladiatori rimasero nel foro fino quasi alla fine del primo secolo avanti Cristo. Diciamo fino all'età di Augusto, ecco, per intenderci. Ed è interessante che in occasione di questi spettacoli il foro veniva opportunamente attrezzato, come diciamo noi, no? Veniva recintato da tribune, da transenne, e poi lungo i lati, soprattutto i due lati maggiori, veniva attrezzato appunto con la costruzione di tribune di legno, tribune posticce di legno, più o meno come facciamo noi per la sfilata del 2 giugno, no? a via dei fori imperiali. In più, a un certo momento furono inventate delle specie di balconate, dei palchetti, più o meno
dei loggioni,
pensili, quasi dei loggioni volanti, quasi appoggiati sugli edifici del foro, per esempio sui portici delle basiliche. L'iniziativa venne attribuita ed erano fatti apposta proprio per ospitare spettatori in occasione dei combattimenti. E, dicevo, l'iniziativa fu attribuita, questo è interessante, fu attribuita a un personaggio, un console, Gaio Menio, che proprio da quelle parti, proprio vicino al foro, aveva la sua casa e quindi si attrezzò dapprima in questo modo proprio per vedere lui stesso da casa questi spettacoli. Ora, questi palchi, queste balconate che abbiamo detto, furono chiamati dal nome di Gaio Menio, che ne fu l'inventore, furono chiamati Meniana. Meniana. Meniana è il termine con il quale si indicavano. Oh, a Roma, i romani lo sanno, ancora i vecchi romani sanno che esistevano ed esistono ancora, ce n'è ancora qualche esemplare, i Mignani, no? Il Mignano, che cos'è a Roma? Il Mignano è il balcone coperto, quello con le persianette. Ce n'è uno classico che conoscono tutti a Roma, i veri romani, e magari anche i turisti, forse pure di più. Quello che sta all'angolo del corso, fra corso e Piazza Venezia, è nel palazzo che fu abitato, nell'appartamento che fu abitato da Letizia Bonaparte, la madre di Napoleone, la quale proprio da quel Mignano, no, si affacciava senza essere vista per vedere quello che succedeva sotto, soprattutto in occasione della corsa dei barberi, dei cavalli. Andatela a vedere, chi non lo conosce.
Verandato, per esempio. Un balcone con veranda,
sì,
coperto.
Sì, coperto con persiane che si potevano aprire, no, a metà strada.
E curiosare, e curiosare.
E certo. Ora, pensate, si chiamano Mignani questi a Roma, che è certamente un nome che deriva pari da Meniana dell'antichità. Pensate appunto a quello che si dice, no, la continuità. Possiamo continuare, sì, perché
abbiamo solo un minuto.
Abbiamo solo un minuto
e ti volevo chiedere però, funerali, decapitazioni, fustigazioni, combattimenti di gladiatori, musica non ne facevano mai in piazza?
No, la musica
qualcosa di più.
No, la musica come concerto a sé,
concerto,
no. Naturalmente,
insomma,
no, no, ma dico la musica c'era
una
quando...
Una strimpellata, ecco.
No, le strimpellate c'erano, ma durante i cortei.
Ecco, quindi,
facevano comunque parte, no, del corteo.
Volevi aggiungere qualcosa?
Non c'erano. Beh, questo stavamo dicendo che gli spettacoli, appunto, soprattutto i combattimenti dei gladiatori, finirono nel foro al tempo di Cesare e forse piuttosto di Augusto, quando furono costruiti dei luoghi deputati, cioè gli anfiteatri. Il primo anfiteatro nel Campo Marzio nel 29 a.C., da Statilio Tauro, in parte ancora di legno, che bruciò durante l'incendio di Nerone nel 64, non fu ricostruito. Bisogna arrivare al Colosseo, all'anfiteatro Flavio, inaugurato nell'80 d.C., che diventò il luogo per gli spettacoli dei gladiatori, che non si facevano più nel foro, il quale nel frattempo era diventato il monumento di se stesso, no, possiamo dire. Di un altro tipo di spettacoli, che a Roma era addirittura il tipo preferito, cioè quello delle corse dei carri, abbiamo parlato ampiamente
Via del Corso
la volta scorsa, no, quello che si svolgeva nel Circo Massimo, dicevo.
Ah, sì.
Ma questo,
delle bighe, le guardie.
Questo sì, appunto, non ebbe sempre un luogo apposito,
deputato,
non si poteva far correre i carri nel foro romano, quindi è un'altra questione. Proprio per finire, pensate che Cesare ancora al suo tempo fece costruire sotto il pavimento del foro, ci sono ancora, si vede ancora, fece costruire un sistema di gallerie che doveva servire proprio, che era al servizio degli spettacoli dei gladiatori quando occorreva, naturalmente, per radunarci attrezzature, eccetera, e anche per fare in modo che attraverso dei pozzi e dei boccaporte che si aprivano sulla piazza, si possono ancora vedere, uscissero fuori gli editori, no? come delle apparizioni sulla piazza stessa prima di affrontare i combattimenti. Si potrebbero dire tante altre cose, ma ormai mi pare che siamo arrivati alla fine.
Siamo arrivati alla fine. Romolo, grazie per essere stato con noi, così abbiamo saputo quanto gli eventi non siano una novità, gli eventi a Roma, gli eventi in piazza, gli spettacoli di piazza. Grazie davvero. Noi concludiamo qui la nostra rubrica. Un buon proseguimento di ascolto da parte di Eliana Storri e il professor Romolo Augusto Staccioli.